Buongiorno a tutti, ripeto, benvenuti e benvenute tutti all'incontro sostenibile, accurata, digitale, il futuro dell'informazione secondo GEDI. Siamo al primo evento di una serie che l'Università degli Studi di Torino ha curato per Biennale Tecnologia e che contemporaneamente rappresenta l'inaugurazione del nono biennio del Master in Giornalismo dell'Università di Torino e dell'Ordine dei Giornalisti. Grazie, intanto iniziamo con i ringraziamenti subito, grazie al gruppo di Biennale Tecnologia, grazie al Politecnico per averci dato l'opportunità di ragionare su un tema così importante come il futuro sostenibile dell'informazione, che è una risorsa essenziale per il nostro paese, per la democrazia in generale. Voglio ringraziare contemporaneamente da subito l'ingegnere Elkan, presidente del gruppo editoriale GEDI, per essere qui con noi. Grazie per aver accettato la sfida. Voglio ringraziare i conduttori, quelli che saranno i conduttori di questo incontro, cioè Ferdinando Giuliano, editorialista di Bloomberg Opinion, ed Elisabetta Rosso, conduttrice, co-conduttrice della seconda parte dedicata alle domande da parte dei ragazzi e delle ragazze del master che iniziano quest'anno la loro avventura. Allora io passo da subito per il saluto iniziale al rettore dell'Università di Torino, professor Geuna, per un primo saluto istituzionale. Grazie, rettore.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. È un piacere darvi il benvenuto a questo primo degli eventi organizzati dall'Università di Torino all'interno di Biennale Tecnologia. Si parla di informazione, lasciatemi dire due parole. Informazione, giornalismo sta cambiando, cambierà, non c'è nulla di nuovo, è ovvio, cambia tutto, cambiano tutte le professioni, ci mancherebbe ancora che non sia il mondo dell'informazione e del giornalismo in prima linea nel cambiamento. Non c'è più il giornalismo di ieri, c'è quello di oggi e domani ci sarà un giornalismo diverso. Però lasciatemi dire, e collegandolo anche un po' all'attualità, negli anni passati, forse quella che io ho sempre un po' chiamato un grande errore, forse anche un po' un inganno e una truffa in qualche caso, perché non dietro qualche malafede, una lettura per la quale il giornalismo non solo starebbe cambiando, ma starebbe morendo. Ci siamo sentiti dire tante volte negli anni passati, ma cosa serve il giornalismo, cosa serve l'informazione? La classica frase, su internet c'è tutto. Ecco, io dico sempre, non è vero che su internet c'è tutto, su internet c'è di tutto e capite bene che quel di messo prima del tutto fa la differenza. Però questa grande truffa o questo grande inganno, questo grande errore, comunque lo si voglia vedere, io credo che sia stato brutalmente, drammaticamente per certi aspetti smascherato proprio nei giorni recenti, nei mesi recenti, quando veramente abbiamo visto un rilancio, una riscoperta dell'importanza del ruolo dell'informazione, di qualità professionale, del giornalismo, proprio da parte di tutti, tutti noi, lasciatemi dire, a tutti i livelli. Si è scoperto quanto su internet ci sia di tutto, ma quanto sia meglio invece informarsi attraverso canali che abbiano caratteristiche di professionalità, di responsabilità, che solo l'informazione, il giornalismo di qualità può dare. Quindi ci diciamo tutti in questi giorni difficili che bisogna trovare dalla crisi drammatica, planetaria, occasioni di rilancio, occasioni per uscirne ancora migliori. Ecco, credo che una delle occasioni di rilancio sia proprio focalizzata sul rilanciare con forza la figura e il ruolo dell'informazione, del giornalismo di qualità, quale elemento fondamentale della vita democratica, sociale, non solo del nostro territorio, ma di tutto il pianeta. E in questo mi piace che oggi, e concludo, ci siano i due grandi elementi che sono alla base del giornalismo e dell'informazione di qualità. Da un lato c'è l'università. C'è la formazione, io dico sempre, lasciatemi fare un po' il vecchio professore, nessuno nasce imparato, tutti i mestieri si apprendono con lo studio, col sacrificio, andando sul campo, andando a vedere come lavorano chi fa un mestiere da più tempo di noi e quindi col sacrificio. E qui mi piace in questo momento salutare tutte le nuove allieve, gli allievi del Master di Giornalismo che stanno proprio iniziando il loro percorso, un grande in bocca al lupo. è un master impegnativo, molte ore di studio, di esercitazioni. Sono sicuro che alla fine ne verrete fuori con una professionalità importante che vi permetterà di accettare la sfida, appunto, di essere alfieri di questa informazione di qualità di cui così tanto abbiamo bisogno. Il secondo però elemento sono le risorse. Risorse che non sono solo e soltanto economiche, ma sono anche organizzative, manageriali. E allora lasciate appunto salutare e ringraziare molto per la sua partecipazione l'ingegnere Elkan, che appunto rappresenta il mondo dell'editoria, il mondo che in qualche misura può così mettere assieme alla formazione, informazione, creare questo che può essere il giornalismo, l'informazione del futuro, di qualità, l'informazione che appunto ci può portare ad avere veramente un rilancio e riscoprire sempre di più l'importanza di un'informazione moderna di qualità. Vi ringrazio, buon lavoro, buon seminario, simposio e grazie. Buona giornata.
Grazie, grazie Rettore per le sue parole, per la sua presenza. La parola ad Alberto Sinigaglia, Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte.
Grazie, sono qui a portare il saluto dell'Ordine dei giornalisti e ad ascoltare con molto interesse una persona a cui voglio bene e che stimo da tempo. Sono d'accordo con le osservazioni del Rettore, ma vi parlerò invece un pochino di storia, poiché oggi si inaugura il Master di giornalismo. Lasciatemi rivolgere un pensiero speciale ai suoi allievi. Quest'anno, 2020, ricorreva il centenario della nascita di giornalisti importanti. Ve ne ricordo i nomi: Enzo Biagi, Giorgio Bocca, Ugo Zatterin, Gigi Girotti, Carlo Laurenzi, Alfredo Todisco, Giovanni Giovannini, Gianni Rodari, Gabriella Poli, la prima capocronista italiana, tra l'altro capo di una cronaca, quella della Stampa, che è stata leggendaria. Se lo sapevate, se conoscevate questi nomi, siete, cari studenti, siete a buon punto. Se conoscete a fondo almeno qualcuno di loro, la sua storia, le sue inchieste, il suo senso morale, avrete chiaro non che cosa sia stato il giornalismo, ma che cosa dovrà essere il giornalismo del futuro, con qualsiasi mezzo sarà eseguito: carta, per quello che ne resterà, la radio, la TV e le nuove tecnologie. Dovrà essere dunque tecnica, scrittura accurata, verifica ostinata, affidabilità, responsabilità, qualità, come diceva il Rettore. Buon lavoro a tutti quanti.
Grazie al Presidente, che è anche sempre parte della nostra memoria, della nostra storia, ha sempre anche questo ruolo importante per noi. Io saluto anch'io tutti gli ospiti e li ringrazio per la partecipazione in qualità di direttore del Master Giorgio Bocca. Voglio soltanto brevemente introdurre la questione della centralità che le scuole di giornalismo hanno ancora oggi, e lo diceva anche il Rettore Geun all'inizio, insomma, il ruolo della formazione. Noi siamo perfettamente consapevoli, e questo è un momento molto importante, visto sì anche l'interlocuzione degli editori, che di qui in avanti io spero noi potremo avere, è un momento importante non soltanto per ripensare il giornalismo come oggetto astratto. Noi direttori delle scuole sappiamo bene che anche le scuole vanno riformate. Noi abbiamo bisogno di una mano per riformare le scuole in modo tale da adeguare quella formazione a quelli che sono i nuovi scenari, le nuove esigenze di una realtà, quella appunto del giornalismo, che è già cambiata, della quale non stiamo aspettando un futuro che non si sa quando arriverà. Il futuro è oggi, è già successo, e noi ci ritroviamo a cercare con le scuole, con gli strumenti che abbiamo, che sono le scuole di giornalismo per come sono costituite in questo momento, ecco, noi ci troviamo a cercare con tutte le nostre risorse possibili di incontrare queste trasformazioni. Ecco, siamo a Biennale Tecnologia, dove si parla di trasformazioni che, come si diceva, non sono solo tecnologiche. Noi lavoriamo sulla innovazione delle pratiche professionali e abbiamo bisogno di essere supportati per essere nelle condizioni di produrre al meglio il nostro lavoro. Per fare questo abbiamo bisogno non soltanto naturalmente di tutti gli interlocutori che già sono interlocutori delle scuole, i giornalisti, l'ordine che è fondamentale, anche il sindacato naturalmente, l'università come si diceva e quindi la ricerca, lo studio e la formazione. Ora, a noi in tutto questo discorso mancava ancora un tassello, e il tassello che manca è la relazione sempre più stretta con gli editori. Noi sappiamo che l'editoria vive, lo sentiremo forse più tardi, insomma, che l'editoria vive un momento complicato, come tutto ciò che è innovazione, è cambiamento, ma sappiamo anche che questo è il momento delle grandi occasioni, dove insieme possiamo costruire ciò che sarà il giornalismo del prossimo futuro. Quindi noi usiamo questo momento insieme, e ancora ringrazio l'ingegnere Elkan per esserci, per aver iniziato questa interlocuzione. Spero che progressivamente anche gli altri editori vogliano venire da noi, vogliano avere appuntamenti pubblici di discussione pubblica intorno al ruolo e alla trasformazione del giornalismo contemporaneo. Questo quindi è un appello che io rivolgo, è già un invito in realtà che io rivolgo a tutti. Noi siamo pronti, il Master in Giornalismo di Torino ha sempre avuto questo, rispecchia la sua città, cioè rispecchia la città nel senso che è un laboratorio, un luogo di innovazione, e noi ancora una volta vogliamo offrirci come luogo per l'incontro, la discussione e l'elaborazione di ciò che sarà. Quindi di questo hanno bisogno anche le nostre ragazze e i nostri ragazzi, aiutateci a farlo, grazie a tutti. Passo la parola a Marco Ferrando, direttore delle testate dei laboratori giornalistici del Master, per una breve introduzione anche lui.
Grazie professore, grazie a tutti, ma io vorrei solo aggiungere due cose rapidissime, se non altro per collegare ricevo dei cenni dalla regia, ma direi che io procedo. Dicevo, vorrei collegare quello che ci siamo detti finora, che soprattutto diremmo anche con quello che ci siamo detti con i ragazzi in questi giorni, perché siamo partiti digitali, abbiamo fino all'ultimo abbiamo sperato di poter iniziare in presenza, poi ovviamente le condizioni sono quelle che conosciamo, ma mi sento di dire che siamo partiti tonici tutti quanti, quindi i ragazzi, i tutor e anche i docenti che già sono venuti in aula virtuale in questi giorni. Ma brevissimamente, ripeto un paio di cose e torno su alcune cose appunto che abbiamo condiviso con i ragazzi, e la prima è che sappiamo che non è scontato non solo tenere in piedi ma anche giustificare l'esistenza di una scuola di giornalismo in questo momento, visto il momento di mercato, vista la cannibalizzazione anche che l'industria dei media su più livelli ha. Sappiamo per certi aspetti che non è neanche scontato investire nell'industria dei media, ma questo credo che ne parleremo dopo con l'ingegnere Elkan. Sapendo che non è scontato, quello che già ci siamo ripetuti tanto e penso che ci dovremo ripetere continuamente è che l'asticella dovrà essere la più alta che si può, quindi non dovremo risparmiarci, non dovremo accontentarci mai, e credo che valga ovviamente per i ragazzi, ma per tutti quelli che transitano e che hanno molto da dare al master. Credo che tutti quanti veramente dobbiamo sentirci costantemente in evoluzione. E così davvero credo che se per i ragazzi c'è la sfida di 2 anni di maturazione, sia professionale ma anche umana, l'abbiamo già detto, questo possa valere per tutti, quindi anche per i colleghi giornalisti che verranno e anche gli editori, come si diceva, e tutti quelli che davvero vorranno farsi coinvolgere. L'idea del laboratorio, come diceva il professor Cepernic, è assolutamente condivisa, un laboratorio davvero in cui tutti possano trovare i loro spazi, no? Per evolvere, per provare a immaginare il futuro. Ecco, vale per tutte le scuole naturalmente, quindi noi abbiamo delle specificità che intendiamo naturalmente coltivare, però ecco, siamo consapevoli di avere una responsabilità, cioè di avere questo percorso di approfondimento, non può che essere anche per costruire il futuro di un'industria che è un po' diversa dalle altre. Non dico che sia migliore o sia, però è un po' diversa perché ne va un po' della qualità della vita e delle domande che la società, le persone si faranno. Abbiamo parlato in questi giorni della necessità di essere mediatori, dell'importanza di essere mediatori, ma di mediazioni sempre al rialzo. Io credo, già il professor Geo ne faceva riferimento prima, questi mesi di pandemia ci hanno confermato quanto l'informazione sia importante nel suo essere capace di fare mediazioni al rialzo, cioè di non di raccontare la complessità, aiutare a farsi le domande giuste, a non perdersi là dove invece davvero si rischia di perdersi. Ecco, chiudo dicendo due cose. Uno, che lo facciamo, che siamo qui, e questo davvero mi fa piacere aver trovato un allineamento di tutti quanti, perché ci crediamo nel futuro naturalmente della professione, siamo sicuri che ci sarà sempre bisogno di giornalisti, come diceva anche Alberto poco fa, sappiamo che serviranno giornalisti giusti per i mezzi giusti, e qui sicuramente la sfida, come sappiamo tutti bene, e qui non ci sono distinzioni anagrafiche, è quella di aggiornare la formula che metta insieme quei valori non negoziabili che sono l'anima del giornalismo e che accomunano i nomi che citava Alberto prima, con i metodi, gli strumenti che naturalmente vanno aggiornati. E in questo, come già diceva il professor Ceperni, ci crediamo che l'essere a Torino possa aiutarci a vedere una delle strade che può portare, che possa portare in questa direzione. Quindi la vocazione per la trasformazione, per l'innovazione, crediamo che possa essere coltivata e debba essere coltivata, come peraltro è sempre stato fatto da questa scuola, e qui davvero anche ringrazio chi prima di me ne ha l'ha accompagnata e l'ha portata per mano. Ci sentiamo un po' laterali e crediamo che possa essere un valore, nel momento in cui ovviamente non diventa essere provinciali, perché ecco, l'occhio di riguardo per tutti i temi legati al futuro, all'evoluzione, alla trasformazione, crediamo davvero che debba sempre di più connotare non solo la nostra scuola ma anche chi ne esce, perché solo così crediamo, e davvero già ce lo siamo detti con i ragazzi, che solo così potranno trovare, prima ancora che un lavoro, un ruolo sul mercato. Chiudo davvero dicendo un'ultima cosa che ho toccato con mano. Io da un po' di anni lavoro a Milano e quindi avevo perso forse un po' il filo di alcune dinamiche cittadine, e però posso dire che ho veramente toccato con mano che non siamo soli. Il master non è da solo, l'università sappiamo davvero che ha fatto un grosso investimento e continua a farlo anzitutto nel pensiero, e quindi le docenze che offriamo ai nostri ragazzi non sono casuali, non sono frutto di diciamo di uno schema ormai scolpito nel marmo, ma sono oggetto di un pensiero costante, di un aggiornamento costante, e le novità introdotte in questo biennio lo confermano. Peraltro mi fa anche piacere che oggi siamo in realtà anche a casa del Politecnico, è un segno di ecumenismo accademico che credo sia di buon auspicio e che anche noi vorremmo, come dire, cavalcare laddove sia possibile. Sappiamo che la comunità dei giornalisti ci è vicina, ne abbiamo invitati già molti questa settimana e ci ha veramente fatto piacere vedere il calore e la passione con cui sono venuti. C'è, naturalmente, anzitutto c'è l'ordine, ma ci sono anche tutti i singoli giornalisti su cui davvero facciamo molto affidamento. E poi c'è il territorio, e io penso naturalmente anzitutto a chi ci sostiene, quindi che da sempre sostiene il master e che ha ovviamente nell'innovazione una delle grandi sfide. E poi c'è l'industria. Lo diceva il professore, non lo ripeto, siamo sicuri, lo dico da giornalista, che tenere un confronto aperto con gli editori, ovviamente nei rispettivi ruoli, sia fondamentale, perché cioè sia saggio e sia efficiente, ovviamente nei propri ruoli, però questo canale va tenuto aperto perché ci si deve incontrare come dire, nel nome di una reciproca sostenibilità. Solo quando ci sarà una sostenibilità condivisa, credo sarà il segno che davvero la formula sia stata trovata. Ringrazio quindi John Elkann per aver subito accettato l'invito, augurandomi, come diceva il professor Ceperni, che sia il primo passo di un confronto che naturalmente si allargherà, e ringrazio Ferdinando Giuliano, che è un collega, un amico, e che è già lui portatore di un percorso professionale molto interessante e molto stimolante per i ragazzi. Ho davvero chiuso. Ferdinando, a te.
Ferdinando, devi inserire l'audio?
Scusate, ero stato molto disciplinato con il mute, ma poi me l'ero dimenticato. Allora, ringrazio Marco Ferrando, ringrazio l'Università di Torino e il Master di Giornalismo per avermi invitato. E soprattutto volevo fare un saluto ai ragazzi, un grande bocca al lupo per questo Master. Ricordo quando mi sono avviato alla professione una decina d'anni fa, mi prendevano tutti un po' per pazzo, perché lo vuoi fare, e posso dire che è stato un po' complicato in alcuni momenti, però ne è valsa la pena. Se guardo indietro a questi 10 anni, penso di fare un lavoro che mi diverte ogni giorno e credo che non esista cosa più bella. Quindi tenete duro quando arriveranno i momenti più complicati, sappiate che non è facile, però quando arriveranno le soddisfazioni saranno grandi e saranno belle, quindi insomma un grande in bocca al lupo da parte mia. Detto questo, ringrazio l'ingegnere Elkan e nulla, cominciamo con qualche domanda e poi dopo ci saranno i ragazzi che avranno delle domande, le ho viste, sono molto più toste delle mie, quindi dico all'ingegnere Elkan di preoccuparsi soprattutto per la seconda fase, non tanto per la prima. Io volevo cominciare a chiedere, diciamo, negli ultimi anni abbiamo visto appunto l'ingegnere Elkan e Exor in generale fare una serie di investimenti molto importanti nel settore dei media, in Italia con il gruppo GEDI e poi anche all'estero con quasi la metà del gruppo dell'Economist. Se uno vede in maniera un po' brutale il settore, è un settore in grande difficoltà per ragioni tecnologiche, strutturali, cicliche, ce ne sono tante. Allora la mia prima domanda è: ma perché investire oggi nei media? Chi glielo fa fare in qualche maniera? E crede davvero che si possa arrivare a un equilibrio finanziario, a una sostenibilità finanziaria per questi settori? O lo si fa soltanto come investimento, diciamo, un po' per avere influenza, per avere, insomma, nella dibattito pubblico e politico italiano internazionale?
Grazie mille per questo invito, mi dispiace per i disguidi che abbiamo avuto, e questo sottolinea come sarebbe stato più positivo riuscire a vederci tutti insieme fisicamente. Non potendo essere con voi oggi, spero che ci saranno poi occasioni di un incontro fisicamente, nei magari l'anno prossimo, nel 21. Grazie a tutti e un speciale saluto ai studenti che sono qui con noi virtualmente. E l'obiettivo di questo incontro è veramente quello di cercare di dare a tutti voi ottimismo su quella che è la carriera professionale che avete deciso di intraprendere, che potrà poi declinarsi in tanti modi interessanti in futuro. E soprattutto, come ho sentito prima da parte dai vari commenti che avete avuto su quelli che sono gli obiettivi di questo Master e quello che è la vostra ambizione da parte del corpo, da parte del corpo insegnante, nei scambi che avete avuto con gli studenti, e proprio l'idea del laboratorio è quello che ci ha spinto, per rispondere alla domanda su perché abbiamo deciso di investire di più nel settore dei media e dei media legati al giornalismo, innanzitutto perché sono mestieri che conosciamo bene, essendo stati presenti da più generazioni; secondo, perché siamo in un momento in cui si è avviato proprio un laboratorio che sta portando primi risultati nel capire come, grazie alle tecnologie di cui oggi siamo in grado di disporre, si possono trovare dei nuovi modi di raccontare, di fare giornalismo e soprattutto di interagire con i lettori.
Volevo chiederle, diciamo, i suoi interessi, diciamo, gli interessi del vostro gruppo coprono un po' tutti i livelli del campo dell'informazione, perché ci sono testate locali, cioè grandi giornali nazionali come appunto la Stampa e Repubblica, e poi c'è un grande giornale internazionale che è l'Economist, uno dei leader assoluti a livello mondiale. Ovviamente questi richiedono modelli di business molto diversi, e volevo chiederle, in un momento, diciamo, in cui in tanti si interrogano su come rendere redditizi i giornali, quali sono un po' le sue idee su questi tre tipi di modelli, e se è interessato a tutti e tre oppure c'è qualcuno che la convince di meno.
Ma quello che osserviamo è che il giornalismo in lingua inglese è caratterizzato da oggi quattro testate che hanno una tradizione di giornalismo di qualità e hanno riuscito ad avere un reach non solo fisico ma anche digitale importante e globale. Abbiamo il Wall Street Journal, New York Times in America, e abbiamo il Financial Times e l'Economist, a cui siamo associati, basati nel Regno Unito. Queste organizzazioni sono organizzazioni che hanno capacità a raccontare cosa succede nel mondo, hanno un'origine prevalentemente legata all'informazione economica e finanziaria, ma da lì si sono espanse a raccontare molto di più, e sono riusciti nel tempo ad avere la possibilità, sia per quello che sanno raccontare, sia per il lavoro che hanno fatto nell'utilizzare bene la tecnologia, sia per il vantaggio di essere in lingua inglese, ad avere una copertura mondiale. Quello che si osserva nei paesi, e per ogni paese, se pigliamo i paesi più piccoli, per esempio in Europa come Svizzera, Portogallo o Svezia, si è visto che il mestiere ha subito un'ondata di consolidamento, vuol dire che ci sono più società che si sono messe insieme per far fronte a misure legate a cercare di trovare modi per essere più efficienti, per costare meno, visto che i ricavi complessivi legati alla diffusione e alla pubblicità sono crollati in maniera drastica negli ultimi 20 anni, e si sono riorganizzate in modo da poter da una parte parlare a livello nazionale e dall'altra parte parlare a livello locale. Dunque io credo che più che tre livelli in realtà ce ne sono due. C'è un livello che è quello di un'informazione che può interessare tutti a livello mondiale, e lì, da un punto di vista di copertura giornalistica del mondo tradizionale, probabilmente oggi ce ne sono quattro che rispondano a quel bisogno. Dopodiché nei vari paesi si è visto maggiore convergenza tra quella che è un'informazione che riesce a raccontare cosa succede nel mondo, cosa succede nel paese e cosa succede nella propria comunità, e queste realtà si stanno organizzando proprio a fare quello.
Per ragioni di bottega rischio, vorrevo aggiungere anche Bloomberg tra le possibili testate mondiali, insieme al Wall Street Journal, Financial Times e New York Times, ma ovviamente sono di parte in questa considerazione.
Ferdinando, non so se è di parte, però Bloomberg è un servizio che viene pagato, come lei ben sa, che fa anche, e ce ne sono altri, come Thomson Reuters, dove la parte di notizie e di giornalismo è legata a un servizio diverso, e se uno non paga l'informazione o il giornalismo che c'è su Bloomberg. Dunque è proprio concepiti in maniera diversa.
Sì, sì, no, l'ho fatto, se no John Micklewave probabilmente avrebbe avuto qualcosa da dire se avesse sentito questa conversazione, ma sono d'accordo che il modello è sicuramente diverso. Tornando sul tema, diciamo, del futuro, in qualche maniera, di come vedete il vostro gruppo editoriale, si parla molto degli investimenti che voi potete fare, quali sono un po' le sue idee su dove è necessario investire? Vede un investimento interno nei giornali che avete, magari delle acquisizioni di startup in diciamo aree vicine al vostro diciamo ai vostri titoli, ma non necessariamente altri giornali, magari l'idea di un consolidamento all'interno del paese, si parla di possibili acquisizioni da parte vostra di altri giornali in Italia. Oppure magari vede l'idea di grandi gruppi europei, quindi con un consolidamento europeo, con non so, l'acquisto di testate in altri paesi. Ecco, quando ragiona un po' su come dovrà avvenire il consolidamento e come dovranno avvenire gli investimenti per questa seconda parte, diciamo, del mondo dell'informazione, come ragiona, quali sono secondo lei gli investimenti più fruttuosi in questo momento?
Allora, io vorrei parlare di non tanto di scenari, perché credo che quello che sia utile è raccontare di vissuto pratico, Ferdinando, e credo che questo è quello che interessa anche i vostri studenti. Noi abbiamo oggi la possibilità in Italia di lavorare su una trasformazione di questo mestiere, e la trasformazione richiede molto impegno sull'esistente e richiede molto impegno nel cercare da una parte di essere in grado di dare ai lettori un'esperienza simile a quelle che loro si aspettano giustamente dalle società del XXI secolo a cui si riferiscano. Dunque, se uno guarda Netflix, se uno guarda Amazon, se uno guarda Spotify, il livello di servizio è un livello a cui noi dobbiamo aspirare, e dunque, essendo delle organizzazioni molto vecchie, quelle legate ai giornali, che sono delle organizzazioni del Novecento, dunque parliamo di due secoli indietro, e in fondo la modalità di interazione con i lettori non è che sia poi così tanto cambiata, passa tramite delle edicole o tramite degli abbonamenti su un impianto che è un impianto cartaceo. Dunque il grosso dello sforzo e dell'investimento è proprio nel riuscire ad avere un rapporto con i nostri lettori diverso. E questo è dove ci sarà una forte concentrazione di investimento. Secondo, bisogna fare in modo che il lavoro del giornalismo, che è un lavoro che rimane di grande attualità, perché lo vediamo da quanto c'è bisogno e c'è voglia di sapere, di comprendere, di imparare, e questo è quello che i giornalisti molto bravi, come Gallia raccontava prima, sono sempre stati capaci di fare. Quello che bisogna comprendere è che ci sono delle modalità diverse del farlo, sono modalità che sono legati alle immagini, modalità che sono legati all'audio, modalità che sono legate al video, modalità che permettano di poter fare questo mestiere in maniera che possa usare al meglio i tanti strumenti di cui oggi abbiamo la disposizione. Ed è proprio questo che rende chi ha la vostra età e chi sta studiando in questo momento avete una fortuna enorme, e dunque vorrei, come dicevo prima, trasferire ottimismo. Dovete rendervi conto dell'enorme fortuna che avete, e anche dell'enorme fortuna che avete a studiare in un programma come quello che state seguendo a Torino, e con una volontà da parte dei vostri professori proprio di darvi strumenti e di darvi un'apertura a poter interpretare un mestiere di cui c'è bisogno nel XXI secolo con strumenti del XXI secolo.
A proposito di questo, volevo farle due domande. La prima è: com'è che lei consuma le news? Cioè, lei dove segue, quando lei acquisisce informazione, come lo fa? Segue social media, dei profili magari nascosti per seguire Twitter? Non so, questa è un po' la prima domanda. E la seconda, invece, avendo in mente quello che lei ha detto ai ragazzi, qual è un po' la sua idea del giornalista dei prossimi 20-30 anni? Cioè, ovviamente, diciamo, l'editore deve mantenere un po' di distacco dai gruppi che possiede, però un'idea di quale dovrebbe essere il giornalista del futuro ce l'ha.
Allora, Ferdinando, io il modo in cui riesco a essere informato è molto variegato. Ho una rassegna stampa che riesce a filtrare tutte le informazioni che sono legate alla mia attività professionale, e dunque quello è un primo punto. Dopodiché ho tante applicazioni di varie organizzazioni giornalistiche che mi interessano, e dunque ho la possibilità di andare su di loro. C'è anche Bloomberg in quella, e poi dipendendo dal tema o dal momento, per esempio le elezioni americane, uno in maniera molto più focalizzata cerca di informarsi, e l'interfaccia primaria che utilizzo, a parte quella fisica la mattina di Stampa, Repubblica e Gazzetta, è poi il mio smartphone. Direi che quello che sto progressivamente rendendomi conto è che, avendo dei figli adolescenti adesso che hanno 14 e 13 anni, sto tramite loro vedendo molti altri modi di poter essere informati, che va da quello che sta succedendo su Instagram piuttosto che quello che succede su TikTok o YouTube, che indubbiamente sono canali sui quali loro passano molto tempo e sui quali effettivamente ci sono tante cose molto interessanti da cui si possano imparare. Sulla domanda di come il giornalista del futuro è, mi interesserebbe magari, Ferdinando, sapere da parte sua anche come lei lo vede rispetto a questa generazione che oggi abbiamo la fortuna con la quale abbiamo la fortuna di parlare. Lei si sente più vicino a loro o più vicino a una generazione di cui parlava prima il professor Sinigaglia?
Non mi aspettavo prima di tutto di fare la parte dell'intervistato, ma rispondo volentieri. Io mi sento sicuramente più vicino a loro, ai ragazzi, in qualche maniera, perché devo dire, spesso, se è vero che c'è sempre molto da imparare da leggere i percorsi professionali dei, diciamo, grandi giornalisti, perché comunque anche loro vivevano delle rivoluzioni e una modernità, e vedere come loro interpretavano quella che per loro era la modernità è sempre molto importante, anche perché si vedono le figure assolutamente all'avanguardia. Penso, non so, alla fondazione di Repubblica, quando è avvenuto, un evento storico non solo per la storia dell'informazione, ma anche per la storia politica del paese. Detto questo, devo dire che quando parlo con alcuni ragazzi di 20, 22, 23 anni che cominciano questo percorso, magari mi sento molto più vicino a loro rispetto a magari qualche dialogo che ho con qualche collega un pochettino più anziano. Posto che ci sono dei colleghi più anziani professionalmente che sono anche più all'avanguardia rispetto a me in qualche maniera, però sicuramente c'è una fruizione dei mezzi di informazione, un utilizzo, anche una capacità e una volontà di essere a disposizione su diverse modalità, perché una volta esistevano rigide divisioni fra carta stampata, radio, TV, oggi invece internet ha mischiato un po' tutto. E secondo me i ragazzi sono molto più predisposti ad accettare quello. Ci sono alcuni colleghi, magari qualche anno in più, che fanno un po' fatica a capire che ormai non esiste un giornale, una radio, una televisione. Siamo tutti società di informazione e dobbiamo un po' tutti darci da fare per gestire diversi modi di comunicare. E penso che questo sia, dal mio punto di vista, il passaggio più importante da fare per tutti quanti. Quindi questo, diciamo, questa è la mia risposta, spero di averla soddisfatta.
Più che soddisfare me, credo che sia importante per gli studenti che sono qui con noi, ai quali credo che la cosa per me importante da trasferire è che, come ha detto lei, il mestiere è un mestiere importante dove uno deve sapere avere una curiosità nel cercare di capire e poi riuscire a spiegare quello che sta avvenendo. E non bisogna perdere quell'obiettività, non bisogna perdere quella curiosità, non bisogna perdere quella voglia di andare sul campo. Tutto quello che oggi possiamo avere come strumenti, come in passato ci sono stati dei strumenti, sono strumenti per far meglio il proprio lavoro. E dunque il vero rischio è quello di perdere l'essenza del lavoro e in qualche modo finire per avere un buon controllo dei strumenti, ma aver perso l'essenza. E dunque quello che mi auguro fra 20 anni è che le generazioni nuove di giornalisti sappiano sicuramente comprendere quelle che sono le tecnologie, quelli che sono gli strumenti di oggi e quelli da usare fra 20 anni, però che non perdano l'essenza, che non perdano la voglia di confronto, che non perdano la voglia anche di poter cercare di difendere quelle che sono quello che è il lavoro di approfondire, quello che è il lavoro di avere dei fatti che stiano a dimostrare e a supportare quelli che è una realtà da raccontare.
Certo, no, sicuramente precisione, rigore e anche rispetto nei confronti del mondo che si racconta sono fondamentali come lo erano 50 anni fa, quindi su questo non è cambiato molto. Volevo chiederle come vede il ruolo dell'editore nel XXI secolo. Non so, lei si rapporta da una parte a un mondo che è quello dell'editoria italiana, che molto, diciamo, ha sofferto negli anni di ingerenze da parte degli editori all'interno dei gruppi giornalistici su come lavorano, vere o spesso presunte, ma comunque presenti. E poi allo stesso tempo è proprietario di un gruppo, comunque in parte proprietario di un gruppo, l'Economist, che ha delle strutture fortissime per mantenere l'indipendenza dei giornalisti e del giornale dalla proprietà. Proprio c'è uno statuto che lo rende molto meno permeabile. Volevo chiederle se secondo lei voi editori potete cambiare un po' l'atteggiamento che magari c'è stato in questi ultimi anni e se la struttura che vede nell'Economist può essere una struttura utile per altri, anche magari in Italia.
Ma vorrei rispondere di nuovo in maniera pratica e non concettuale, perché Ferdinando, alla fine credo che sia importante non cadere nei stereotipi, e proprio questa è parte del vostro mestiere, quello di cercare di illuminare dove uno a volte ha dei presupposti. Io posso parlare di quella che è la mia esperienza, e la mia esperienza è legata come coinvolgimento al mondo editoriale tramite la stampa, poi che si è fusa con il Secolo XIX e poi Gedi, e dall'altra parte con l'Economist. In queste realtà c'è sempre stata un'assoluta chiarezza della responsabilità del direttore, c'è sempre stato un dialogo molto chiaro su quello che è l'interesse aziendale e quello che è, in questo interesse aziendale, l'importanza di un'indipendenza editoriale, che non vuol dire altro che una responsabilità di quello che avviene all'interno dell'organizzazione giornalistica, e questo nel rispetto dei lettori. Questo modo di vedere il lavoro e il modo di vedere l'organizzazione, secondo me, è molto sano. E noi lo abbiamo interpretato che ci fossero certe impostazioni o che non ci fossero. E ho la fortuna nel mio ambito professionale di vedere tanti luoghi in cui ci sono giustamente dei punti di tensione, che può essere nel mondo sportivo, che può essere nel mondo industriale, che può essere nel mondo tecnologico. E l'abilità delle organizzazioni è quella di essere molto chiare sui perimetri di responsabilità e molto chiare su quelli che sono gli obiettivi. Dunque un editore, se uno parla del mondo dei media, deve essere molto chiaro, molto ambizioso per quello che è l'obiettivo dell'organizzazione e soprattutto dare la possibilità a chi lavora di raggiungere quegli obiettivi e quelle ambizioni. E il lavoro è da una parte stimolare quello e dall'altra monitorare che questo avvenga. Non credo che nessuna organizzazione che dove non c'è un giusto equilibrio tra quello che viene portato avanti con responsabilità e autonomia funziona se dall'altra parte non ci sia un giusto bilanciamento che guarda l'efficacia di quello che avviene, e questo avviene sempre in un dialogo, e questo dialogo è all'essenza del successo delle organizzazioni alle quali io ho personalmente partecipato. Quando quel dialogo non c'è, o se ci sono dei problemi in quel dialogo, è lì dove uno spesso vede che cominciano i problemi.
Devo farle un'ultima domanda prima di passare la parola agli studenti, che in qualche maniera vuole essere un po' un ponte. Uno dei grandi problemi che c'è in Italia, e non solo nel mondo dei media, ma nel mondo dei media in particolare, è quello dell'accesso alla professione e della valorizzazione dei nuovi arrivati, in qualche maniera. E penso sia una delle grandi paure dei ragazzi che ci stanno ascoltando. Investire tanto in questo percorso di formazione, impegno, soldi, anche rinunce, e poi ritrovarsi la porta sbarrata da parte dei grandi gruppi editoriali. Ora so perfettamente che la situazione è complessa perché tocca equilibri sindacali, comunque anche una situazione finanziariamente difficile in molte realtà. Però volevo sapere da lei nel concreto quali sono, diciamo, cosa può fare un editore per migliorare questa situazione, cosa sta facendo lei in concreto per farlo, e se ci sono, diciamo, se c'è un consiglio che lei si sente di dare ai ragazzi che ora stanno studiando, stanno imparando, ma fra qualche anno diciamo saranno giustamente la loro preoccupazione principale sarà quella di trovare un'occupazione e qualcosa che sia anche diciamo l'inizio di un percorso remunerato, ben retribuito e anche professionalmente soddisfacente sin dall'inizio.
Ingegner Refan Claudio, ecco, grazie.
Come ben sapete, il problema è legato a una rigidità del quadro contrattuale sulla professione del giornalismo, che ovviamente resa più difficile dai problemi congiunturali che stiamo vivendo. E l'augurio è proprio quello che prevarrà a un certo punto un buon senso e che si riusciranno a trovare dei meccanismi e delle forme proprio per incoraggiare alla professione chi ha talento, chi vuole contribuire, e che si possa, come in altri mestieri, in molti altri mestieri, riuscire ad avere una modalità di lavoro che premi il merito piuttosto che uno che premia tutta una serie di altre di altri elementi. Dunque il mio auspicio è che questa generazione, come la sua Ferdinando, possa a sua volta ricordare questi momenti attuali che state vivendo, proprio per essere voi fautori di cambiamenti e innovazioni nel quale siete più disposti ad avere una base contrattuale legata a essere premiati per le vostre capacità e il vostro contributo rispetto a tutta una serie di altri elementi.
Va bene, e con questo ho esaurito le mie domande e lascio la parola ai ragazzi. Mi pare di capire che avremo alcuni blocchi, cominciamo da un blocco di 3 domande, poi vediamo come, quanto tempo abbiamo, come va il, diciamo, il resto della mattinata.
Elisabetta Rosso, a te la parola quindi.
Buongiorno, grazie Ferdinando Giuliani per la parola. Sono già stati toccati diversi temi, ma con il team del Master abbiamo provato a elaborare alcune domande e partirei da un argomento estremamente attuale, ovvero l'epidemia di Covid-19 che ha costretto la quasi totalità dei quotidiani italiani, compresi quelli del gruppo Gedi, a riconvertire i propri modelli operativi seguendo appunto lo smart working. Al di là del fatto che per il giornalismo la newsroom rimane un luogo cruciale, ecco, questa modalità lavorativa adottata durante la pandemia può essere uno spunto per ripensare la relazione tra spazio, creazione e distribuzione delle notizie? In più, andando a toccare un tema caldo per noi giovani che ci affacciamo alla professione e riprendendo anche un po' la domanda di Ferdinando Giuliani, concentrandoci sull'aspetto, per esempio, di un canale d'ingresso nelle testate di oggi, che è la collaborazione, oggi spesso i collaboratori si trovano a vivere delle condizioni proibitive. Ecco, quali potrebbero essere delle soluzioni a questo problema e in più, un gruppo come Gedi, per un gruppo come Gedi sono possibili maggiori collaborazioni e convergenze infragruppo? Grazie.
Per iniziare dalle collaborazioni, noi abbiamo ovviamente tante collaborazioni e riteniamo di essere, se uno guarda la media del mercato, una società molto seria nell'impostazione delle collaborazioni e nella remunerazione di queste collaborazioni. Credo che il discorso legato all'evoluzione è veramente legato a come evolverà il contratto del lavoro, e credo che questo è veramente un tema generazionale che voi dovete affrontare all'interno della categoria, nella quale posso assicurarvi che da parte della federazione piuttosto che degli editori singoli ci sarà molta apertura a immaginare forme diverse e soprattutto cercare, come dicevo prima, di dare valore a premiare quello che è il contenuto del vostro lavoro. Per quel che riguarda cosa abbiamo imparato in questo momento difficile, sicuramente abbiamo imparato che si può lavorare in remoto, abbiamo imparato che c'è un'accelerazione, questo lo vediamo dappertutto, su delle tendenze che sarebbero arrivate, e abbiamo visto che se uno riesce a essere molto attento all'evoluzione, per esempio, del digitale, i risultati arrivano rapidamente. Solo per dare 2 dati a tal proposito, il gruppo Gedi viaggiava 110.000 abbonamenti digitali entrando nel 2020, usciremo nel 2020 avendo raddoppiato a 220.000 i nostri abbonamenti digitali a pagamento. E questo è frutto del grande lavoro che c'è in Gedi, dalla capacità di avere anche dato del valore ai nostri lettori, ma anche di aver saputo fare e concentrare sforzi e risorse nel migliorare quello che è il rapporto con i lettori. C'è ancora tantissimo da fare, 220.000 è un dato che ci soddisfa perché è il raddoppio rispetto a quello che avevamo entrando nell'anno, però riteniamo che c'è ancora e c'è sempre molto da fare. Se uno guarda i 10 milioni di utenti unici che vanno sulle varie testate, le varie interfacce digitali che abbiamo, con dei picchi a 20 milioni, anche questo dimostra come l'evoluzione della nostra capacità a interagire con i lettori grazie al digitale si è accelerata in questo periodo. Quello che però è importante è anche sapere dare valore da un punto di vista di come il lavoro si organizza a momenti anche in cui c'è uno scambio fisico, e quello che sarà importante da ritenere quando riusciremo a tornare in una situazione di normalità è, da una parte, veramente apprendere tutte le cose positive che abbiamo imparato su come possiamo lavorare meglio e come possiamo evitare tante perdite di tempo in trasporti o altro, ma allo stesso tempo come possiamo veramente valorizzare quei momenti in cui fisicamente riusciamo a essere insieme e a scambiare.
Grazie. Invece, per quanto riguarda la questione del giornalismo locale, la decisione di vendere giornali locali, penso per esempio al Tirreno, è dovuta alla necessità di un taglio lineare e quindi ridurre la quota mercato del 20% per rientrare nei parametri antitrust, oppure avete valutato che non valga la pena investire sui quotidiani locali? E sempre sul tema, con l'abolizione del contributo pubblico all'editoria, c'è il rischio che queste realtà, ovvero i quotidiani locali, scompaiano? O è possibile, per esempio, pensare ad un patto fra editori che superi definitivamente il concetto di informazione online gratuita, e o in alternativa anche pensare che grandi editori possano essere interessati, per esempio, a quelle piccole realtà private che in realtà si impegnano a informare interi territori? Invece, spostando un po' l'attenzione sulla svolta digitale, che è un po' il leitmotiv della nostra conferenza, le piattaforme oggi sono sicuramente un rischio e un'opportunità, perché rappresentano un modo diverso di informare anche un pubblico diverso. E penso per esempio al New York Times, che ha collaborato e collabora con Amazon e Netflix, che sono state citate anche precedentemente, realizzando documentari e approfondimenti. Ecco, un gruppo come Gedi cosa può imparare dalle grandi piattaforme? E per finire, avete citato prima anche, è stato citato mi sembra, paesi europei come la Svezia, e Scanavino ha parlato come modelli di giornalismo digitale prendendo spunto da Boomer, Tamedia, Le Monde. E le sfide sono simili, ma i territori sono molto diversi e quindi richiedono tattiche diverse. Per esempio, penso già solo che in Italia la popolazione è tra le più anziane d'Europa. Ecco, questo investimento nel digitale rischia di escludere una parte della popolazione.
Elisabetta, di queste numerose domande, quali sono quelle che ti interessano a te e ai tuoi compagni di più? Se adesso, senza leggere, dovessi dirmi di tutto quello che hai chiesto, cos'è che interessa di più?
Sì, un panorama generale sul futuro dei giornali locali, perché l'idea di come combinare un'informazione generale e un'informazione locale è un tema sicuramente che a noi interessa molto, anche perché noi tutti abbiamo iniziato forse in testate locali e quindi sono stata un po' la nostra formazione e lo saranno ancora. E per quanto riguarda invece le piattaforme, ci interessava capire come l'uso di diversi media potrebbe anche arricchire l'informazione e, come diciamo, arrivare anche a pubblici diversi, e quindi anche come Gedi ha intenzione appunto di sviluppare e allargare
il proprio pubblico magari?
Allora, il tema legato al giornalismo locale, noi pensiamo che per noi è importante che sia più parte di quello che è la nostra offerta. Dunque, se uno guarda prodotti nuovi come quello Blue and Green, che vuole parlare di quello che sta avvenendo col grande cambiamento che il mondo si sta avviando ad avere con la transizione energetica, con uno sviluppo legato ai vincoli ambientali, noi riteniamo che anche la parte locale è un grande verticale di GEDI. E dunque quello che è molto importante è essere sicuri che noi siamo su dei territori dove abbiamo una capacità a poter raccontare ed una capacità a poter interagire con quelli che sono i nostri lettori. E dunque se uno prende l'esempio del nostro territorio qui in Piemonte, nel nord-ovest, abbiamo un radicamento molto forte. E dunque le decisioni anche che riguardano dove noi possiamo avere una legittima, essere legittimi a poter raccontare e dare ai nostri lettori un'offerta completa, hanno fatto prendere una decisione come quella legata alle testate locali come il Tirreno, dove degli editori molto seri, che sono un gruppo di imprenditori come quelli che vogliono acquisire queste testate, hanno una legittimità più forte, hanno un progetto più forte per il futuro di quelle testate, di quelle realtà, che non quelle che potremo avere noi. Dunque la nostra idea è un'idea che è diversa da altri, ed è un'idea di riuscire a dare di più ai nostri lettori e cercare di essere forti nei luoghi in cui abbiamo maggiore capacità a fare buon giornalismo, a raccontare bene quello che avviene in un determinato territorio. Per quel che riguarda i rapporti con le diverse piattaforme, noi siamo oggi molto attivi nel riuscire a essere presenti su tutte le piattaforme nelle quali riusciamo a dare un valore di unicità. E dunque se uno guarda la nostra presenza come Repubblica, l'ultima su TikTok, è un modo di essere presenti per poter raccontare e interagire con un pubblico diverso quello che facciamo, con un linguaggio diverso. E questo riteniamo essere molto importante, e riteniamo che lavorare con loro in maniera complementare sia essenziale per imparare e soprattutto per poter interagire con i lettori di oggi e di domani.
Grazie. Volevo fare un'ultima domanda da parte mia, e poi so che anche Marco Ferrando ha un paio di domande, magari facciamo farle anche a lui. Io volevo chiederle se i grandi over the top come Facebook, Google sono per voi li vedete come concorrenti o come aziende che possono aiutarvi, cioè, perché c'è chi vede, ci sono quelli, gli editori che hanno paura di queste piattaforme, altri invece che credono che raggiungendo degli accordi, per esempio, di come dividere gli utili, quelle possano essere il futuro, in qualche maniera, dei gruppi editoriali. Come la vede?
Ma quello che è sicuro, Ferdinando, è che Facebook e Google hanno preso il mercato pubblicitario che un tempo era che era ai media, e dunque il mercato che tradizionalmente era dei giornali e anche dei siti giornalistici è stato, perché sono molto più bravi come efficacia della pubblicità, e non i giornali ad avere il sopravvento. E questa è una realtà con la quale ci confrontiamo negli ultimi 10 anni in maniera molto, molto chiara. Allo stesso tempo questo ha obbligato il mondo del giornalismo a cambiare modello di business e a farsi riconoscere quello che fa facendoselo pagare, mentre all'inizio avevamo trasferito sul mondo digitale il giornalismo gratis perché pensavamo che la pubblicità l'avrebbe pagato. E in questa evoluzione del modello di business, che vuole essere un modello di business in cui il lavoro giornalistico fatto è, se è fatto bene, talmente interessante e talmente unico che i lettori saranno disposti e vorranno pagarlo. E da questo punto di vista credo che lavorare in maniera complementare con le piattaforme sicuramente sia un aspetto molto, molto importante per la nostra industria. Allo stesso tempo, come sempre, ci sono tanti dettagli ed è per questo che esistono numerosi tavoli di lavoro a livello comunitario, a livello dei paesi, dove ci sono le varie associazioni che sono presenti, proprio per cercare di fare in modo che ci sia chiarezza su quelli che sono gli obiettivi andando avanti.
Però mi sembra uno spirito, diciamo, più cooperativo che, diciamo, da avversare in qualche maniera. Una cooperazione leale, giusta, ma comunque una forma di cooperazione. Marco, sì.
Quando uno ha delle controparte, quello che è importante è riuscire a fare in modo che le controparti siano controparti che si rispettano e che si intendano. Dunque sicuramente l'intento deve sempre essere quello, quando ci sono degli interessi comuni, a cercare di fare in modo che lavorando insieme la cosiddetta torta sia più grande. Dopodiché bisogna capire come questa torta si divide, come si definisce, e questo comporta tanti dettagli, e su questi dettagli bisogna essere, ed è importante essere, molto chiari e fermi.
Marco, Ferrando aveva qualche domanda forse?
Ma grazie, mando solo un paio di questioni che attengono molto al metodo di lavoro e che abbiamo già sfiorato in questi giorni con i ragazzi. Mi interesserebbe avere l'opinione dell'ingegnere. La prima è sul lavoro di squadra. Ne abbiamo parlato ripetutamente in questi giorni, cioè se tra le innovazioni che lui vede e su cui magari c'è da investire è un approccio più di squadra al lavoro giornalistico, che vediamo si sta un po' affermando, non ovviamente compromettendo del tutto l'individualismo tipico del giornalista vero, però fare le cose bene, farle in fretta, farle anche in modo correttamente multimediale implica un lavoro di squadra. Questo mi interesserebbe sapere che ne pensa. No, e la seconda cosa era il principale pregio che lui vede nella stampa intesa, diciamo, nel modo di fare informazioni in Italia, e quindi un valore che va salvaguardato, e al tempo stesso qual è la principale cosa che abbiamo da imparare dai giornali dai media esteri, a partire dagli esempi che ci faceva.
Ma il giornale è indubbiamente un lavoro di squadra, come viene concepito, e visto che il giornale che oggi è evoluto in modo tale da essere presente in tanti modi diversi, che sia sui nostri smartphone, che sia in audio, richiede ancora di più un lavoro di squadra. E penso che la cosa molto rilevante, ed è giusto questo suo stimolo, è che bisogna imparare a lavorare con un numero di persone più ampie. Un tempo c'erano delle organizzazioni relativamente semplici, dove uno aveva i propri colleghi giornalisti, aveva i grafici, i tipografi, ma, ma oggi ha un'organizzazione che si è molto evoluta. Abbiamo tutto il mondo che fa il supporto informatico e di coding, abbiamo tutto il mondo del visual, abbiamo tutto il mondo che ci permette di fare le registrazioni audio e video. Dunque questo spirito di saper lavorare in squadra è molto più importante nel XXI secolo che nel Novecento, perché le persone con cui bisogna interagire sono più numerose, perché le competenze richieste sono anche più variegate. Per quel che riguarda insegnamenti che possiamo avere, penso che i paesi piccoli, come dicevo prima, in Europa, che possano essere vicino a noi la Svizzera o più lontani il Portogallo e la Svezia, sono esempi interessanti in cui c'è stata una capacità a svincolare le organizzazioni da delle impostazioni molto rigide, che siano contrattuali o organizzative, e questo ha permesso di liberare molta energia creativa che con l'utilizzo della tecnologia ha permesso molta innovazione, sia di nuovi prodotti, sia di nuovi modi di interagire con i lettori. E i risultati delle realtà che l'hanno fatto sono risultati positivi, come abbiamo anche potuto osservare quest'anno, con finalmente dei segnali di crescita che sono apparsi per la prima volta. Dunque, più che andare probabilmente a imparare cosa sta avvenendo nei mercati più considerati più sofisticati, possono essere gli Stati Uniti, probabilmente c'è molto da imparare in mercati più piccoli, che sono probabilmente più avanti, sono riusciti a guadagnare molta più libertà e margine di manovra.
Elisabetta, forse avevi un ultimo giro di domande prima di concludere, mi dicevano.
Se posso farei ancora due domande. Ha detto appunto come nella svolta digitale Gedi sta già avendo un successo per quanto riguarda gli abbonamenti. Ecco, considerando però il contesto, che è sempre comunque un elemento che influisce anche sugli abbonamenti, sulle vendite, nel caso del coronavirus, della pandemia, ci sono due elementi che potrebbero avere interferito anche in un aumento, e potrebbero essere appunto il lockdown, che privilegia un'informazione digitale, ma anche per esempio in generale i grandi eventi spingono a porre una maggiore attenzione verso le notizie, verso i giornali. Quindi come può aver influito questo evento sulla crescita degli abbonamenti? E chiudo con l'ultima domanda, che cosa potrebbe dare di più Torino come città e come ecosistema, quindi una prospettiva futura. Grazie mille.
Indubbiamente quando ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di sapere di più e informarci di più, ci si rivolge maggiormente a testate, organizzazioni giornalistiche. Quello che vedremo e stiamo osservando è che il cosiddetto churn rate, che vuol dire quante persone decidono di non abbonarsi, di non rinnovare il loro abbonamento, è rimasto alto. Dunque, quello che ci dice è che nonostante siamo usciti dal lockdown a giugno, chi ha iniziato a informarsi ha apprezzato quello che stava leggendo, e ha deciso di mantenere l'abbonamento. Dunque, gli obiettivi che uno deve darsi è sicuramente, da una parte, quello di avere un numero più alto di abbonamenti, ma avere anche una fedeltà di quegli abbonamenti alta. E l'indicatore della fedeltà è proprio quello più importante nel misurare la bontà e la qualità del lavoro che uno fa, e questo viene con l'apprezzamento dei propri lettori. Torino ha una grande storia di innovazione e di giornalismo, e il futuro di Torino come contributo, se saprà continuare a coniugare questa forza che ha storica, permetterà a Torino e chi ha studiato come voi a Torino di poter contribuire in maniera importante e in alcuni ambiti anche pionieristica a questo mestiere.
Grazie.
Bene,
grazie a voi.
Grazie, davvero grazie all'ingegnere Erkan per essere stato con noi e per il tempo che ci ha dedicato. Grazie per il suo contributo, grazie a Ferdinando Giuliano e Elisabetta Rosso per la co-conduzione, direi un tandem perfetto. Grazie al pubblico che ci ha seguiti di Biennale Tecnologia. Naturalmente chi non ci ha seguiti in diretta potrà sempre godere della registrazione, visto l'interesse, credo, dell'incontro che abbiamo sviluppato. Ricordiamo che noi abbiamo proposto questo tema perché la sostenibilità del giornalismo e dell'informazione è in realtà un bene comune, e quindi lavoriamo per il bene di tutti, anche con la formazione e con le professioni di ciascuno di noi. Grazie per averci seguiti, per essere stati qui. Buona giornata.